alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Siamo ormai entrati nel nucleo centrale delle nostre conversazioni. Stiamo parlando ormai già dalla scorsa puntata di Pierre de Fermat, colui che enunciò e poi cercò di dimostrare, naturalmente, o disse addirittura di aver dimostrato, il suo famoso grande teorema. Come mai questo viene chiamato grande teorema? Beh, naturalmente si pensano per l'appunto che sia il dovuto al fatto che questo è un teorema importante. In realtà spesso viene anche chiamato l'ultimo teorema di Fermat, e ci sono motivi sia per questa denominazione di grande teorema che motivi per la denominazione di ultimo teorema. L'ultimo teorema è facile da dire, cioè Fermat nel corso della sua vita enunciò parecchie proposizioni, di tutte queste proposizioni disse che enunciò la verità senza però mai dimostrare, appunto, senza mai lasciare una dimostrazione matematica, eccetto in un caso che diremo tra breve, ed ecco che allora nel corso della storia della matematica queste dimostrazioni furono fornite una dopo l'altra, e l'ultimo teorema è per l'appunto l'unica proposizione che rimaneva ancora non dimostrata dopo tutti questi anni, decenni e addirittura secoli passati dalla morte di Fermat. Quindi ultimo si riferisce proprio soltanto alla natura storica del fatto, cioè al fatto che il teorema era l'ultimo che doveva ancora essere dimostrato, verificato. Tra l'altro quasi tutte le affermazioni che Fermat fece furono effettivamente verificate, e questo effettivamente conferma che la sua intuizione era un'intuizione di prim'ordine. Si parla però anche del grande teorema di Fermat, questo per un motivo diverso, perché c'è anche un altro teorema che si chiama il piccolo teorema di Fermat. Piccolo teorema di Fermat che è molto utile per quanto riguarda la caratterizzazione, o meglio il ritrovamento dei numeri primi. Abbiamo parlato in puntate precedenti di che cosa sono i numeri primi, questi mattoni dell'universo aritmetico, questi blocchi, questi atomi da cui si possono costruire tutti gli altri numeri interi mediante moltiplicazione. Ebbene, la scoperta dei numeri primi fu fatta ovviamente dai greci, i quali dimostrarono, come abbiamo detto quando parlavamo di Euclide, dimostrarono che di numeri primi ce ne sono infiniti. Però capire quando è che un numero è primo, questo non è affatto una cosa semplice. Cioè, se noi abbiamo un piccolo numero, naturalmente possiamo provare. Se il numero è per esempio 137, beh, possiamo cominciare a vedere se è divisibile per 2, divisibile per 3, divisibile per 5 e così via. E se proviamo tutti i numeri che sono più piccoli di 137, non otteniamo mai un risultato esatto nella divisione, ci accorgiamo che questo numero è primo. Se invece ad un certo punto una di queste divisioni ci desse un risultato esatto, ci accorgeremo che il numero non è primo. Il problema è che c'è bisogno di un grosso numero di verifiche per usare questo metodo. Già i greci cercarono di capire come fosse possibile trovare o decidere, dato un numero, se questo fosse primo oppure no, e inventarono alcuni metodi, per esempio il cosiddetto crivello di o setaccio di Eratostene. Però nel corso del secolo dello sviluppo della matematica si cercarono di trovare dei criteri più maneggevoli, e uno di questi criteri, che non è quello che i matematici chiamano un criterio necessario e sufficiente, quindi funziona soltanto in una direzione ma non nell'altra, è appunto legato a quello che si chiama il piccolo teorema di Fermat. Non sto a denunciarlo perché in realtà detto così a parole potrebbe magari creare un po' di confusione, però dico soltanto che questo piccolo teorema di Fermat è legato a una intuizione molto interessante, che è l'aritmetica praticamente delle ore. Così come si possono fare conti con i numeri interi che vanno fino all'infinito, si possono anche fare dei conti in universi limitati, come quelli per esempio delle ore che vanno da 0 a 12, e tutti noi sappiamo che quando si passa la mezzanotte o quando si passa il mezzogiorno le ore ricominciano da prima. Ebbene, questi mondi limitati si chiamano in matematica delle congruenze, e il piccolo teorema di Fermat si riferisce per l'appunto a questi particolari tipi di congruenze. Abbiamo visto come gli interessi matematici di Fermat fossero estremamente variegati: geometria analitica, la probabilità, il piccolo teorema che ha a che fare con la ricerca e la determinazione di numeri primi. Sembrerebbe che ormai ci stiamo allontanando via via sempre più dalle cose pratiche quotidiane per addentrarci in un campo della matematica o in campi della matematica che sono estremamente lontani dalla realtà quotidiana. Però questa è un'impressione ragione, per chi ce l'ha naturalmente, che a posteriori si rivela sbagliata. Il decidere ad esempio se un numero è primo oppure no sembra una questione puramente matematica, ma ad esempio al giorno d'oggi, quindi parlo appunto di questi anni, di questi ultimi decenni, si è scoperto che sui numeri primi e sul piccolo teorema di Fermat si basa addirittura una delle attività più redditizie e anche più importanti, non soltanto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista politico e militare, che è la cosiddetta crittografia e crittologia, secondo che la si legga o che la si scriva. La crittografia è una tecnica che semplicemente usa la matematica o più in generale dei mezzi per mimetizzare messaggi che possono essere detti o trasmessi. I messaggi, si sa, contengono in genere delle informazioni, se non le contenessero sarebbero messaggi di piccolissimo valore. Queste informazioni spesso sono informazioni riservate che non dovrebbero cadere nelle mani dei nemici o perlomeno delle persone che non ci sono amiche, e soprattutto ad esempio nel caso di ordini militari che si possono trasmettere nel caso di una guerra o di una campagna oppure anche di istruzioni di tipo mercantile o economico eccetera, sono cose che è bene tenere riservate. Oggi addirittura ad esempio le conversazioni che avvengono attraverso i telefoni, i telefonini, attraverso i computer eccetera. Come si fa a tenere riservate queste conversazioni, questi messaggi? Beh, naturalmente nel corso dei secoli si cercarono vari metodi per cercare di crittografare, di mimetizzare le informazioni. Ad esempio Giulio Cesare e Cesare Augusto, gli imperatori romani, usavano un metodo che era piuttosto rudimentale. Invece di scrivere la A, per esempio, scrivevano B. Invece di scrivere B, scrivevano C. Invece di scrivere C, ci scrivevano D. E così via. Oppure invece di saltare soltanto una lettera, ne saltavano due, ne saltavano quattro o 25, oppure mescolavano tra di loro le lettere, eccetera. E naturalmente se il nemico non conosce il trucco, agli inizi ha una certa difficoltà a ricavare il messaggio originale dal messaggio così codificato. Col passare del tempo però i generali, non soltanto quelli romani ma mi immagino anche quelli galli e così via, no? Incominciarono ad attorniarsi per l'appunto di esperti di crittografia, cioè di matematici o matematici applicati che fossero in grado di risalire, partendo soltanto dal messaggio al cifrato, al messaggio originale. Oggi questi metodi sono metodi che si basano su, tecniche abbastanza sofisticate, tecniche matematiche, e la cosa interessante è per l'appunto che uno di questi metodi, quello più usato al giorno d'oggi, si basa su un particolare uso dei numeri primi e sul fatto che sia ancora difficile, nonostante siano passati ormai secoli e millenni, sia ancora molto difficile riconoscere l'esistenza, non so, o meglio, più che l'esistenza, riconoscere dato un numero se questo numero è primo oppure no. Quindi addirittura una delle attività più nascoste e più redditizie del mondo moderno si basa su una matematica molto elementare, su proprietà dei numeri, appunto come quelli numeri primi di cui abbiamo parlato in maniera puramente astratta, e alcune di queste tecniche si basano proprio su questo piccolo teorema di Fermat, che è un vero gioiello nel campo della matematica e che quindi in qualche modo tramanda il nome di Fermat anche indipendentemente dall'altro grande teorema del quale invece stiamo parlando. Naturalmente il nostro interesse non è il piccolo teorema di Fermat, ma è il grande teorema di Fermat. Abbiamo già detto ormai più volte, credo che gli ascoltatori abbiano assimilato l'enunciato, cioè il fatto che non è possibile trovare, eccetto che per gli esponenti uguali a 2, dei numeri interi che elevati a uno stesso esponente e sommati tra di loro diano come risultato un terzo numero allo stesso esponente. Fermat enunciò appunto, come abbiamo detto ormai più volte, questa sua congettura, questo suo risultato sul margine del libro di Diofanto, e non diede però nessuna dimostrazione. La storia anzi dice appunto che la dimostrazione lui diceva di averla, ma che questa dimostrazione era, secondo la sua testimonianza, troppo lunga per rimanere dentro un margine. Quello che si scoprì invece nel carteggio, nelle lettere che Fermat lasciò dopo la morte, fu la dimostrazione di un caso particolare di questa congettura. Dunque Fermat non aveva soltanto intuito un risultato, ma aveva fatto un passo concreto nella dimostrazione, verso la dimostrazione di questo suo teorema. E la dimostrazione che lui fece fu del caso in cui l'esponente era 4, cioè delle quarte potenze. In altre parole, riuscì effettivamente a dimostrare che non era possibile trovare nessuna coppia di numeri interi che elevati alla quarta potenza e sommati tra di loro dessero come risultato la quarta potenza di un terzo numero intero. Ora, naturalmente non faremo la dimostrazione di questo risultato, però volevo dire almeno qualche parola sul metodo che Fermat introdusse, perché è un metodo estremamente interessante, estremamente potente, che divenne in realtà uno dei mezzi usuali di dimostrazione nella matematica. Questo metodo si chiama discesa infinita. Perché ne vogliamo parlare? Perché in realtà è una versione, o meglio, una metamorfosi di un altro metodo di dimostrazione, che è quello al quale abbiamo accennato quando abbiamo parlato di come i greci riuscirono a dimostrare l'esistenza degli irrazionali. Per dimostrare l'esistenza degli irrazionali bisognava fare una dimostrazione indiretta, bisognava dimostrare che non era possibile che una certa grandezza, un certo rapporto, ad esempio il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato, si potesse esprimere come frazione, come rapporto di due numeri interi. Ebbene, i greci usarono questa dimostrazione per assurdo e procedeva questa dimostrazione nel modo seguente. Si supponeva, si fingeva che effettivamente ci fosse una frazione che esprimesse questo rapporto e a partire dall'esistenza supposta di questa frazione si poteva arrivare, si faceva un ragionamento che portava a una contraddizione. La contraddizione dimostrava che l'ipotesi di partenza era falsa, non poteva essere, e dunque quella frazione non poteva essere il vero risultato del rapporto. Ebbene, Fermat, con il suo metodo di discesa infinita, fece qualcosa di simile, cioè introdusse un metodo anche qui per cercare di catturare queste proprietà dell'infinito attraverso una dimostrazione finita. L'idea di Fermat fu anche qui di supporre che ci fosse una soluzione della sua equazione per le quarte potenze. E poi, invece di arrivare a una contraddizione come nel caso degli irrazionali, semplicemente lui ci arrivò facendo vedere che se c'era una soluzione ce ne doveva essere anche un'altra più piccola. E questo naturalmente provoca una discesa infinita, perché nel momento in cui si parte da una soluzione se ne trova una più piccola, si può ripartire da questa più piccola per trovarne un'altra ancora più piccola e così via, però naturalmente questo non è possibile farlo all'infinito, perché prima o poi, continuando a scendere all'interno dei numeri, si arriva per forza fino a zero, e quando si arriva a zero ovviamente non si può più scendere. Quindi anche questa è una dimostrazione per contraddizione, è una dimostrazione per assurdo, però di un tipo molto particolare, e appunto si chiama discesa infinita perché fa discendere le soluzioni supposte e le fa diminuire di grandezza, e ovviamente questo innesca un processo all'infinito che dimostra che l'assunto non era possibile. Quindi questa dimostrazione, appunto il metodo di discesa infinita, divenne poi in realtà uno dei grandi mezzi di dimostrazione della teoria dei numeri. Naturalmente, sia nel caso della dimostrazione di irrazionalità di certi numeri, sia nel caso di dimostrazione di impossibilità di soluzioni di certe equazioni, come nel caso di Fermat, si usano appunto, come abbiamo visto, delle dimostrazioni indirette, e questo è veramente un avanzamento della logica. La logica procede, si potrebbe immaginare, sempre in avanti, cioè partendo da delle ipotesi, da degli assunti, da dei postulati e procedendo verso delle conclusioni, però in certi casi, quando si tratta di affrontare problemi di natura molto complicata, per esempio appunto quello degli irrazionali o quello di natura numerica, come nel caso di Fermat, si tratta di affrontare praticamente l'infinito. E l'infinito è qualcosa che ci sovrasta, l'abbiamo visto che l'infinito in realtà è nascosto dietro tutto il percorso che abbiamo già fatto finora, è nascosto dietro agli irrazionali stessi, perché per esempio ricorderete forse l'immagine anche visiva, geometrica dell'irrazionale che si ottiene partendo dalla stella pitagorica, che è appunto la stella formata dalle diagonali di un pentagono regolare. Ebbene, questa stella forma al suo interno un pentagono regolare di nuovo, dentro il quale si può iscrivere una stella di nuovo delle diagonali, e così via. E quindi c'è questo procedimento in qualche modo caleidoscopico, telescopico, che ci fa vedere che c'è qualche cosa, si è innescato appunto un processo infinito. Nel caso della discesa infinita di Fermat siamo in una situazione diversa ma simile, cioè si tratta di supporre che ci sia una soluzione dell'equazione, nel caso di Fermat appunto delle quarte potenze del suo teorema, e di far vedere che se c'è una soluzione allora ce ne deve essere un'altra più piccola, e quindi ancora un'altra più piccola, e così via. Questo è una forma di quello che poi i matematici chiameranno il principio di induzione, cioè Fermat aveva capito la proprietà essenziale forse dei numeri interi, e questo lo rende ancora più grande forse ai nostri occhi, cioè aveva cominciato a dimostrare i teoremi sui numeri interi interi nel modo in cui lo facciamo noi oggi. Qual è la proprietà fondamentale dei numeri interi, che non vale per esempio per i numeri reali? Qual è la proprietà che usava Fermat in questo suo metodo di discesa infinita? Beh, è la proprietà che se noi partiamo da un numero e incominciamo a scendere saltando dei gradini, prima o poi arriviamo allo zero. Sembrerebbe una stupidaggine, anzi è una proprietà evidente, e non è naturalmente la grandezza di Fermat, non è stato nel fatto di avere scoperto questa proprietà, ma di aver capito che questa era la proprietà caratteristica dei numeri. Questo non vale per esempio nel caso dei numeri reali o anche già soltanto nel caso dei numeri razionali. Se ricordate un'altra delle metamorfosi dell'infinito della quale abbiamo parlato, cioè il paradosso di Achille alla tartaruga, il paradosso di Zenone, ecco che in quel caso invece c'era una discesa infinita, perché il paradosso si riduceva praticamente a dire che se noi vogliamo andare da un punto A a un punto B, dobbiamo prima percorrere una metà, poi una metà della metà, cioè un quarto, poi una metà di quello che rimane, cioè un ottavo, e così via. Ed ecco che qui la discesa infinita c'è senza che si arrivi mai a una contraddizione, perché si parte da un mezzo, poi si passa a un quarto, a un ottavo, a un sedicesimo. Queste frazioni diventano via via più piccole, si avvicinano sempre più a zero, ma non svaniscono mai. E questa è la differenza essenziale, per l'appunto, che c'è fra i numeri razionali e reali da una parte, cioè il cosiddetto continuo o perlomeno il denso, e dall'altra parte invece i numeri interi, che sono per l'appunto discreti invece. E la discretezza dei numeri interi si manifesta per l'appunto in questa proprietà, nella possibilità di partire da un numero, scendere soltanto verso il piccolo una quantità finita di volte e ad un certo punto andare a sbattere contro un muro che è poi praticamente il muro dello zero. Ed è questo appunto, diciamo così, forse il lascito, il testamentario, l'eredità matematica forse più importante che Fermat ci ha lasciato.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.